Sì, questo spazio del venerdì ormai è diventata tradizione, no? Ciao William, come stai?
Ciao Claudio, bene, grazie. Ciao a tutti.
E un saluto anche ai nostri ospiti che ci avranno molto da raccontare, immagino. Anselmo, ciao Anselmo.
Ciao, ciao, ciao a tutti.
E ciao Tulliola.
Ciao a voi, a tutti quanti.
Tulliola, penso che abbia... Una delle cose che ho apprezzato di più è stato il cibo su in Austria, visto che ho visto che su Facebook, insomma, dai, giusto, Tulliola, ti ha impressionato l'accoglienza? Siete stati fortunati, perché solitamente in Austria, insomma, dai.
Beh, insomma, io quando vado in un paese sono curiosa di conoscere, diciamo, molti aspetti, no? Vabbè, l'Austria è qui vicino, quindi più o meno la conosciamo tutti, e anche il cibo austriaco. Però per me è sempre interessante, no? Vedere se ci sono piatti nuovi, cose che non conoscevo, e c'è sempre qualcosa, no? che mi incuriosisce. Quindi mi piace postare, perché poi vedo che comunque il cibo è una cosa che anche agli altri attira molto, chissà perché.
Sì, ma specie, perdonami, però quando c'è qualcosa di particolare, perché quello che ti mette il piatto di pasta, insomma.
Sì, esatto, quindi anche vedere i canederli il doppio più grossi di quelli che facciamo noi.
Ah, però, come cocomeri quasi.
Oppure la minestrina di popcorn. Anche
se è vero. Com'è la minestrina di popcorn?
Ma guarda, la zuppa è buona, a me è piaciuta. Poi in realtà un cuoco mi ha detto che questa lo facevano una volta per aiutare le persone a liberare l'intestino, insomma, quindi mi è venuto anche da ridere.
Allora, vedi Tulliola, adesso che finisce l'inverno non parleremo più di neve, di sled dog, ok? Quindi ci collegheremo con te per sapere di cucina. Anselmo fa da capo.
Se fai un programma di cucina sei coperto.
Ecco, perfetto.
Eccolo.
Io
là.
Ti aggiungo il pane, magari, se vuoi.
Esatto. Visto? Chiamiamo per il vino, non ci sono problemi, perché abbiamo esperti. Quindi, dai, no, abbiamo aperto in questa maniera. Allora, Anselmo, com'è andata Tulliola su in Austria questa gara di 3 giorni con lo sled dog?
Ah, devo dire io com'è andata?
Sì, sì, se lo dice lei. E poi lei chiediamo come sei andato te.
Sì, ma no, ma è andata molto bene, ma io sapevo perché, insomma, sono anni che esce con me, quei percorsi, i percorsi di quel tipo li facciamo regolarmente, non è che sia stato un salto nel buio, solo che lei ha sempre avuto questa, diciamo, non ha una particolare attrazione per le gare, per non dire una repulsione, a farle,
Sì.
Non ha uno spirito molto competitivo e quindi non l'aveva mai fatto, poi stavolta l'ho convinta e è andata bene, insomma, secondo le aspettative.
Tulliola, tu ti sei divertita? La
rifaresti? Allora, se mi chiedi il primo giorno prima di partire, non era proprio un gran divertimento. Mi chiedevo perché l'avessi accettata sta sfida, però poi io sono anche un po', sono tenace, comunque ci tengo ad affrontare le mie paure, i miei dubbi anche, no? E mi piace mettermi alla prova, per cui già al ritorno dalla gara, il primo giorno già stavo meglio, ero più rilassato, più tranquilla.
Quindi stiamo parlando di due equipaggi, voi avete fatto i piloti, i masher, e i cani, e quindi avete sdoppiato la tipologia dell'equipaggio, diciamo, che utilizza Anselmo normalmente, diviso per due, o com'è che funziona in questi casi?
Sì, noi abbiamo attualmente 10 cani in condizione di fare attività sportiva, diciamo, perché hanno l'età giusta, e quindi 10 sono diventati 5-5, ci siamo sdoppiati. Già avevamo provato questo team da 5 qua in Val Venezia e così per qualche volta proprio in previsione di questa gara, e quindi siamo andati con 5-5. Naturalmente diminuisce il numero dei cani, aumenta proporzionalmente anche la fatica che devi fare, no? Su percorsi così duri, dove ci sono tante salite, sai, pochi cani, devi correre correre tanto, spingere tanto, insomma.
Quindi... Ma ti è sembrato che i cani abbiano gradito di più questa formula, cioè tanto dislivello e poco chilometraggio a tappe, piuttosto che quelle che facevate su in Norvegia con lunghissimi chilometri e pochi dislivelli?
Ma guarda, per loro basta star fuori, non è che abbiano delle preferenze. Certamente su percorsi così si sentono magari un po' più a loro agio, perché si sanno che magari quando finisce la discesa si arriva a furgone, è finita, invece lassù non capiscono mai quando finisce sta roba. E allora va bene, però per loro ti dicono è che sia un gran problema, sanno adattarsi a qualsiasi situazione.
Loro corrono.
La cosa importante è che devi essere tu ad adattare l'andatura, il ritmo a quello che stai facendo, perché è molto diverso, insomma.
Cioè non puoi spingerli su una salita tutta sapendo che dopo c'è un'altra salita, sennò li spompi, ho capito bene?
Sì, esatto. Come nelle gare di lunga distanza, non è che puoi andare a cannone i primi 10 chilometri e poi cuocerli perché dopo non arrivano più alla fine. È come per noi, insomma, se uno fa la volta all'Opet deve anche centellinare un po' l'energia, immagino, no?
Sì, abbastanza. Vero, William, sì. No, William, ti posso fare una domanda? Prima Tugliola diceva che non era un po' perplessa prima di partire per la gara, no? Allora, tu che non fai gare come, voglio dire, 99% degli atleti amatoriali che voglio fanno le gare di distanze, voglio dire, tutto sommato abbordabili. Prima di partire, per esempio, per la Venezia Marmolada, o prima di partire per la Vasaloppe storica, con che testa parti? Dici, ma chi me l'ha fatto fare prima di partire, o sei convinto? Dici, ma che bello, vado.
Ma a me il momento di sconforto di solito succede una settimana prima, quando ho fatto tutto, ho preparato tutto, allora là mi viene molte volte la non dico la debolezza, però insomma il dubbio di dover affrontare queste cose che sarebbero anche... così inutili da un certo punto di vista, cioè, e quelle che faccio io magari sono delle fatiche un po' anche così inenarrabili a volte, no? Atene, Sparta, queste robe di più giorni o che ne so, però poi passa il momento di sconforto che ho sempre lo tengo per me, mi isolo quei giorni, quindi da lì in poi io so che magari i successivi 4, 5, 6 giorni non parlo con nessuno di questa cosa o poco, e rimango nel mio mondo e non mi faccio condizionare da nessuno, e poi in modo molto naturale il giorno della partenza o anche il giorno prima sono veramente tranquillo e senza problemi, a forza di farle, però queste cose non è che sai, anche l'età aiuta, perché si diventa un po' più così forgiati da un punto di vista dello spirito, del carattere, no? Tugliola ne ha parlato adesso, lei è così, e questo aiuta, però effettivamente un momento di domanda,
dice, ma chi me lo fa fare?
Ce l'ho sempre.
Ce l'hai sempre. Quindi Tugliola, rassicurati, perché probabilmente se anche per te è un pochettino similare la cosa, siamo convinti che tornerai. A proposito, adesso che facciamo? La neve qua scarseggia, le temperature. Anselmo, Tugliola, i cani che facciamo? Li mettiamo, non dico, si mettono, gli sci si mettono alla sacca, i cani che facciamo? Li mettiamo in garage?
Uno in pensione, no? Uno in pensione.
Ah sì,
no,
è vero.
Sì. Uno in pensione, quindi ne rimangono 9. No, insomma, i cani... Questa è una delle caratteristiche dei cani, che non si possono mettere in garage come la bicicletta o gli sci, quindi i cani ci sono sempre e bisogna sempre seguirli. Adesso noi faremo ancora un po' di uscite, se si possono fare, magari nevicherà ancora, spero, penso, prima di maggio, no? E adesso quando poi chiudono gli impianti di risalita faremo qualche giro su quelle piste, come sempre.
Ah sì, certo. Il 20 marzo siete anche a Modena, vero, se non sbaglio? Aspetta, adesso non ricordo male. No,
sì. Dovremmo essere lì. Adesso dobbiamo ancora vedere se ci andremo o no, perché c'è stato qualche problema, eccetera. Ma vediamo, insomma. Ma a parte quello, noi faremo ancora parecchie uscite con i cani.
Ah, okay.
Normalmente andiamo avanti fino a metà aprile, grosso modo, su di qua. In genere ho anche le gite più belle perché sono quelle che si fanno sotto il sole, no? Con clima un po' primaverile, non si trova nessuno, ci sono chilometri limitati a disposizione, visto che le piste sono chiuse, e in genere facciamo queste uscite primaverili prima del riposo estivo, dopo sì facciamo 2 mesi in cui i cani, vabbè, loro rimangono sempre attivi perché li portiamo alternativamente a fare delle corse in montagna, delle passeggiate lunghe, così, però certo. Chiaramente non si può uscire con 12 cani.
Perché... no, è chiaro, se no. Ascolta, Anselmo, parlavi giustamente della neve primaverile, no? Ma con la neve, con la temperatura sopra zero, con la neve, perdonami, tra virgolette, pappa, i cani e voi fate più fatica, come sugli sci, che uno dice non vado più avanti perché la neve è pappa.
Ah, sì, uguale. È uguale. L'unico vantaggio delle condizioni primaverili è che con i cani puoi fare anche le piste ripide in discesa, no? Che altrimenti non sono fattibili in condizioni invernali con la neve dura. Non so, fare un esempio per le piste del Col Margherita versante San Pellegrino, fatte in pieno inverno con la neve dura, insomma, è una specie di suicidio farle con i cani.
Sì, comunque me le ha fatte fare anche così.
Ah, ecco. Quindi, cioè, diciamo che è stato testato. Cioè, non è una cosa che è vero. Tulliola, tu ribadisci.
Ricordo ancora.
Primavera poi, quando la neve
insomma,
colla, allora...
Gli fate fare, dice tutto il Col Margherita andare in su? Cioè, non ho capito, tutta quella salita... Ma sono contenti per tutta quella salita, che ne so, 1000 metri di dislivello, non so quanto sia di dislivello con Margherita.
Ma andare in su, noi partiamo a Falcale normalmente.
Ah, però.
Andiamo al Valles, poi andiamo a San Pellegrino, andiamo su, passando per la funivia e poi 7 volte arriviamo fino su al Paradiso, lì sotto il Passo Selle, e poi torniamo indietro, oppure andiamo, ci colleghiamo con la pista di fondo della Loquette. Parliamo naturalmente sempre di situazioni con le piste chiuse,
certo.
Sia le piste da fondo chiuse, perché sennò chiaramente non sarebbe possibile.
Ci fucilano.
Sì. Ma allora andate in 2 equipaggi quando fate queste uscite, Tulliola, oppure un'unica slitta? Anselmo guida e tu fai le foto col telefonino.
No, raramente riesco a far foto, diciamo, da spettatore, di solito sono partecipante.
Ah, ecco.
No, facciamo con 2 equipaggi. Sì.
Ah, ok.
E avevo due domande al volo tecniche, perché sai che noi abbiamo gli ascoltatori molto attenti. E abbiamo visto anche che avete postato delle immagini di video della Dita Road, queste gare in Alaska che stanno facendo adesso. Ad esempio quello che ha vinto, mi sembra 8 giorni e qualcosa, è arrivato con i cani tranquilli, almeno da quello che si vedeva. E ci chiedevano i nostri ascoltatori l'andatura dei cani, al di là, generalizzando un attimo, al di là delle distanze, però paragonata ad esempio a quella dei cavalli, è un trotto, un galoppo, come corrono?
Su quelle distanze lì generalmente i cani trottano. Hanno un trotto, no, quindi che consente loro di mantenere un'andatura regolare, grosso modo dai 10 ai 13 km all'ora. Poi anche lì dipende dalle condizioni, ovviamente, però normalmente trottano i cani.
Trotto, che però, vuol dire che stanno abbastanza bene, tranquilli e senza affanno.
Sì, certo, perché bisogna tenere conto che le distanze sono lunghissime, quindi tra un riposo e l'altro percorrono anche 100 miglia, che vuol dire oltre 160 km.
Ma che velocità massima voi avete mai calcolato? La velocità massima raggiunta, che ne so, Jacobs nei 100 metri fai 45 all'ora, i vostri cani in discesa logicamente, penso.
Ah, il 35?
Insomma.
Più o meno. Sì, però...
E non spendi niente di benzina, chiamalo un po' quei tempi che corrono, sarebbe una disciplina alquanto conveniente la vostra, da quel punto di vista. Però, non sono aumentati i prezzi delle crocchette, oppure quelli, no?
Però i cani nostri che abbiamo non sono cani che sono predisposti per raggiungere velocità di punta elevate. perché là ci sono cani particolari, che sono anche razze particolari che raggiungono anche i 45 all'ora.
Ah, però.
Ma allora parliamo di brachi, parliamo degli hound o di razze che vengono appunto di Grestel, di razze che sono state selezionate appunto per fare le gare sprint e quindi sulle brevi distanze riescono a raggiungere queste velocità molto elevate, e lì invece tutto il percorso lo fanno il galoppo.
Ah, ecco.
Non fanno neanche un metro di trotto.
Quindi prestazione però, atletica diversa, insomma, sì, da un punto di vista, sì, anche del...
diverso, insomma, è come la differenza che c'è tra una gara sprint e una 50 km.
Sì.
Cambia sia la tecnica, sia la strategia di gara, sia tutto quanto, insomma, no? Proprio una roba diversa.
E un'altra domanda, la seconda, degli ascoltatori. Esiste un mondo professionistico nel vostro sport, nel senso proprio dell'atleta dei cani, insomma, che a tempo pieno
fa per mestiere,
fanno per lavoro, insomma, questo, quello che fate voi in questi inverni qui?
Sì, allora quelli che partecipano alle grandi gare dell'Alaska, diciamo che gli equipaggi più forti sono tutti marshal professionisti, quindi fanno quello di lavoro per tutto il tempo dell'anno. Okay. Quindi lavoro significa che d'inverno fanno queste gare qui e poi durante l'estate magari fanno attività con i turisti, dei canili, fanno accompagnamento in montagna, no? Nelle foreste, così, quindi attività legate al turismo e alla cinofilia, ovviamente, i cani si fanno in questo modo. In Europa è stato messo in piedi proprio solamente da qualche anno il primo team professionistico di gente che viene pagata solo per fare questa attività qua, però diciamo sono i 3-4 maser più forti d'Europa, non di più.
Certo, ma viene finanziato allora questo gruppo con gli sponsor da privato, oppure c'è, che ne so, qualche corpo speciale, qualche corpo militare?
No, in genere no, questa è un'attività che non rientra fra quelle, diciamo, previste nei corpi militari, quindi normalmente è tutta gente che lavora e che fa questa attività per passione, e per pagarsi questo sfizio ha degli sponsor. Funziona così. Poi naturalmente è chiaro che sono lavori un po' particolari, perché uno che lavora, che ne so io, in fabbrica 8 ore al giorno non è che possa dedicare metà del proprio tempo a allenare i cani. Magari sono artigiani che possono quindi programmarsi il proprio lavoro, oppure sono gente che può lavorare da casa col computer, quindi che hanno anche la possibilità di avere tanto a disposizione, e che poi magari sono disposti anche a farsi un mazzo, perché magari si alzano tutte le mattine alle 4 per andare a allenare i cani.
Sì, e mica solo allenarli, anche accudirli, anche perché non è che fino all'inverno, come si dice, rimettili sci in garage i cani. Serve dedizione. Sapete che, guardo il tempo, siamo ai titoli di coda, però William, sono contento, sai perché? Perché temevo che Anselmo e Tugliola ci dicessero: sì, adesso finito l'inverno e tutto. Invece no, così venerdì prossimo saremo ancora qua, perché ci racconteranno dove non si liberano più di noi, non c'è niente da fare. William.
Ah, no. Finché abbiamo argomenti e domande.
Vabbè, con loro, guarda, assolutamente, penso, faranno io. Ci facciamo una chiacchierata a quattro ed è veramente un grande
piacere. Possiamo andare avanti ancora un bel po', noi.
esatto. Solo che il nostro tempo è terminato. William.
Vabbè, grazie mille della disponibilità e sicuramente la condivisione che abbiamo anche in modo molto efficace sui social, amplifica questa vostra passione, questa vostra
ci avete fatto venire passione a noi, esatto, anche a tantissimi altri ascoltatori, quindi viva lo sled dog, viva Anselmo e Tugliola. Ciao Anselmo,
meno male,
ciao Tugliola.
Meno male, perché finora abbiamo sempre avuto solo problemi.
vedi. Abbiamo dato un passaporto diplomatico.
Esatto. Ciao Anselmo, ciao Tugliola, settimana prossima.
Ciao ragazzi.
Ciao, grazie.
Ciao. Ciao.